chiediamo di fronte alle visioni della speranza, le visioni della Gerusalemme del cielo, chiediamo il dono di coltivare sempre, mediante invocazione dello Spirito, la speranza.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 21, versetti 1-8. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». E mi disse: «Ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni, io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte». Parola di Dio.
Se diamo importanza all'osservazione che al versetto 9 del capitolo 21 c'è l'altra faccia della medaglia di tutta l'ultima parte dell'Apocalisse, corrispondente al capitolo 17, versetto 1, se non ricordo male, esatto. Capitolo 17, versetto 1, c'è uno dei sette angeli, delle sette coppe, dice: «Vieni, ti mostrerò la prostituta». Segue tutto il resto, e come fa spesso Giovanni, segue anche una parte positiva, conclude il discorso. Per questo gli esegeti parlano, a mio parere, di riprese. E Giovanni conclude sempre il discorso, anticipando in questo modo, per così dire. Difatti lo stiamo vedendo proprio nel testo di oggi, capitolo 21, versetti 1-8, che anticipa quello che dice nel tutto il seguito, ma che noi possiamo considerare la conclusione di tutta questa prima faccia della medaglia. Ti farò vedere la prostituta, la Babilonia, eccetera. Dal momento che poi al versetto 9 comincia la descrizione con le stesse parole, uno dei sette angeli, delle sette coppe, dice: «Vieni, ti mostrerò la sposa». In realtà ne parla già oggi, ecco, per concludere il discorso.
I versetti di oggi sono splendidi, e il pensiero così che mi è venuto è che tutti questi riferimenti ai profeti, questi riferimenti alle scritture, Isaia, Ezechiele, Daniele, cioè sono però ripresi, ma nello stesso tempo come completati, superati, non so come dire. Sono andata a vedere questi passi della scrittura e sono tutti rivolti al popolo di Israele. Ecco, qui invece si dice ed essi saranno suoi popoli. Qui è riferito, sembra, a tutta l'umanità. E poi l'altra cosa che, e questa cosa mi sembra davvero un passo molto grande, ecco, il Dio e l'umanità intera. E poi qui c'è anche la creazione nuova, questa creazione nuova che richiama poi anche il passo di Romani 8, dove dice la creazione è stata sottoposta alla caducità nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. E poi anche la prima parte del discorso di colui che viene dal trono, dice ecco la tenda di Dio con gli uomini, che richiama il capitolo 7, perché al capitolo 7, dopo che aveva parlato dei martiri, diceva e colui che siede sul trono, al versetto 13, colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Ma qui non è solo la tenda stesa sopra di loro, egli abiterà con loro, la tenda di Dio con gli uomini, come se Dio fosse sceso in mezzo agli uomini. Là pareva che tutto si svolgesse nel cielo, qui invece sembra che Dio sia sceso sulla terra.
Sembra che in questa visione così complessiva il dato più forte sia questa grazia, questo dono che arriva dall'alto, e in continuità con i versetti precedenti che avevano così sottolineato il valore di ognuno, come si è comportato, la vita di ognuno è davanti a Dio e a un certo punto viene giudicata, così in continuità anche oggi, appunto quell'ultimo versetto ritorna su questo, non sono visioni contrapposte e quindi c'è questo grande monito per gli increduli, gli omicidi, gli immorali, eccetera, gli idolatri, però quello che prima era una retribuzione, perché le opere sono accanto a ognuno e vengono anche retribuite in bene, così mi pare che la visione di oggi invece insista di più sulla novità e sul dono totale che fa Dio. E in un certo senso la retribuzione è ancora in primo piano, ma quasi è superata, cioè non c'è il lutto, il lamento, l'affanno, sono riassunte, a me sembra, in quella parola colui che ha sete, a colui che ha sete. Ecco, tutti questi elementi di sofferenza che hanno percorso la vita e rispetto ai quali ci si può essere incattiviti o ci si può essere si può essere rimasti fermi nella perseveranza, nella fedeltà a Dio, adesso a questa vita assetata di qualche cosa viene promessa l'acqua della fonte della vita e la Gerusalemme scende dal cielo. Appunto mi sembra, ritorno al termine vittorioso che era nelle lettere così tanto spesso, quindi io l'ho sentito in grande continuità, però tutto su una luce che sprigiona ancora più lucente di grazia, di novità, di atto di Dio che riempie di forza, di gloria tutto.
Ma per continuare a leggere in continuità col capitolo 17, e cioè con la visione della grande prostituta, Vabbè, il parallelo sarebbe preciso nella pericope di domani, versetto 9. Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello, mentre qui vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta. E a me ha colpito che, come la dice, non dice ti farò vedere la grande prostituta, ma dice la condanna della grande prostituta. Qui si potrebbe dire, qui ti farò vedere la redenzione di Gerusalemme. È la Gerusalemme redenta che il veggente vede, così come abbiamo notato diverse volte, andrebbe tradotto, adesso non ho notato la nuova traduzione, il versetto 2 dice, è la città santa Gerusalemme, la vidi nuova scendere dal cielo. E quindi il veggente qui vede veramente la redenzione di Gerusalemme, come la vedeva la condanna della meretrice. Un'altra cosa che mi colpiva è che la donna è seduta sopra la bestia, sopra una bestia coperta di nomi blasfemi. E c'è questa bestia coperta di nomi blasfemi su cui la meretrice, la prostituta è seduta. E qui si potrebbe dire che questa nuova Gerusalemme ha la sua gloria dal cavaliere che ha i nomi scritti sul femore, anche lui ha al capitolo 19 c'è la visione del cavaliere che dice: vidi del cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, colui che lo cavalcava si chiamava fedele e verace, e poi dice porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui, e poi dice un nome porta scritto sul mantello e sul femore, re dei re e signore dei signori. Come la dipendenza di Babilonia e della bestia, qui sembra che la gloria di Gerusalemme venga dal cavaliere che l'ha redenta. Forse io ho molto in mente l'immagine della lettera agli Efesini, quando dice Cristo ha redento la sposa, la chiesa, per farsela comparire davanti senza macchia o ruga. Un'altra cosa che colpisce come visione di Gerusalemme è che dice ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli dimorerà tra loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà Dio con loro. Quindi la Gerusalemme nuova contiene tutti i popoli. Dio camminerà con gli uomini, dimorerà tra di loro ed essi saranno suoi popoli. E poi rispetto a quello che diceva Paolo della ripresa delle lettere, perché si dice per esempio a colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita, poi al vincitore, il vincitore erediterà questi beni, sono quelle promesse che faceva ammonendo le chiese. Ma il parallelo ancora più che forma questa inclusione tra l'inizio e la fine è il nome del versetto 6, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. La prima visione di Giovanni era appunto questa rivelazione, io sono il primo e l'alfa e l'omega, dice il Signore, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente.
Le cose dette da Paolo e da Sara, insomma, mi ha illuminato di più, perché vabbè, ci ho pregato poco, ma io volevo capire un po' di più, se si può, perché dice vide la città, anche la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo. Non so, vorrei capire di più. Perché dice la nuova Gerusalemme scendere dal cielo? se i cieli non ci sono più, perché c'è una nuova terra, un nuovo cielo, la nuova Gerusalemme dovrebbe essere fatta sulla terra. Cioè, non capisco perché scendere dal cielo la nuova Gerusalemme. Cioè, sì, c'è il figlio che si è incarnato, ma questa nuova Gerusalemme, insomma, io volevo qualcosa di più, perché mi ha sempre affascinato questo versetto, ma non l'ho mai capito profondamente, anche se appunto le cose dette insomma mi sono piaciute.
Non rispondo, cioè dico altre cose. È già stato accennato da Fernanda, a me sembrava che veramente tutto il testo di Romani 8 che abbiamo letto domenica scorsa fosse in questa linea. È il dono ultimo di Dio, veramente, fatto all'umanità, la pienezza della figliolanza, la piena adozione a figli. Questo è veramente è l'intimità massima con Dio. Ecco, quindi a me sembra che questo sia il coronamento di tutte le speranze, non solo di Israele, fatte a Israele, ma fatte appunto estese a tutta l'umanità per partecipazione. E quindi credo che sia la visione ultima, che appunto è la grazia suprema che viene da Dio, che scende dal cielo, questo, in questo senso forse, non so.
Questa immagine della sposa, a me fra tutte le figure con la quale si parla dei rapporti fra Dio e l'uomo, a me sembra la più bella di tutte, ecco, perché lo sposo e la sposa sono uniti, ecco, è l'amore unitivo che è la fine è così, ecco, che l'uomo e Dio, l'umanità, la nuova umanità e Dio saranno una sola cosa, in fondo, come si dice di Adamo e di Eva, ecco, un solo corpo. Questo a me sembra l'immagine più bella, e infatti è un'immagine dalla quale viene espulsa qualsiasi cosa negativa, le lacrime, non ci sarà più lutto, né grido, né pena. Ecco, fa un po' problema l'ultimo versetto che abbiamo letto, ecco, perché tutti gli omicidi, i fornicatori, i depravati, gli increduli, gli ignavi, i bugiardi, la loro sorte è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E lo stagno di fuoco e di zolfo è quello dove era già stato gettato prima le bestie e poi il demonio, dove la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Allora insieme alle Gerusalemme celeste ci sarà anche questa realtà nei secoli dei secoli? Sembra che dica così qui, che è inestinguibile anche quella.
Non so se la domanda che faceva prima Gemma, adesso Sandro ha posto una domanda ancora più difficile. Diciamo viene, trovo una sua risposta. Io avevo pensato in questo momento al fatto che queste parole, c'è una parola molto solenne che è quella del versetto 6, 5 e 6, il versetto 6 è una specie di firma una specie di sigillo dell'affermazione del versetto 5, sigillata col nome di Dio in prima persona. Nel versetto 5 non è una voce che viene dal trono, che si può supporre sia la voce di Dio, ma è proprio colui che siede sul trono, che dice, e questo è molto importante, è molto in rilievo, ecco, faccio nuovo tutte le cose, e è fatto. E mi sembra che i versetti precedenti descrivono questo, ecco, prendono, dobbiamo essere molto grati a un profeta anonimo che vissuto più di due secoli dopo sicuramente al grande Isaia e che si nasconde dietro il nome di Isaia perché era un suo discepolo. Isaia ha avuto una scuola di discepoli, evidentemente troviamo le tracce nel libro di Isaia, che è quello che noi chiamiamo, gli esegeti chiamano il terzo Isaia, brutto nome, è quello che ha scritto le grandi visioni che troviamo. Pensiamoci al capitolo 60 di Isaia, sorge Gerusalemme, eccetera, con tutta la descrizione dello splendore di Gerusalemme, capitolo 61, dove ha messo al centro il Messia Consolatore, che Gesù riprende, capitolo 62, dove c'è le nozze che qui vengono riprese, capitolo 65, dove c'è l'espressione cieli nuovi e terra nuova. Insomma, una parte rilevante lo dobbiamo a lui, a queste che qui vengono riprese. Mi sembra che l'autore voglia affermare questo, che c'è cieli nuovi e terra nuova perché i cieli e la terra ci vogliono, e questo afferma la continuità, la grande novità di Dio. Io la interpreterei così: qui al centro c'è la novità, faccio nuovo tutto. La novità di Dio è il modo in cui Dio rimane fedele alla sua prima creazione, alla sua creazione. Ci sono ancora i cieli, la terra, c'è Gerusalemme, c'è il Tempio, non c'è più dopo, dirà il Tempio, c'è il Dio con gli uomini, che è un'idea dell'Esodo, un'idea della Torah, dell'Esodo, Dio che abita con gli uomini. È una promessa, ecco, che qui si realizzerà. Mi sembra che ci sia il recupero, ecco, di tutta la sua opera di creazione, attraverso il rinnovamento totale. Il rinnovamento serve non a buttar via, ma a recuperare. E non si può recuperare una cosa che è irrecuperabile, diciamo, no? Che si è corrotta, bisogna rinnovarla. Chi è capace? Solo il Creatore. Ma il Creatore non è presentato qui come uno che butta via tutto quello che ha fatto, che sarebbe tutta l'umanità, tutta la storia umana, e dice adesso basta. È uno che rinnova tutto quello che ha pensato fin dall'inizio. Quello che chiedeva Gemma è interessante, perché tutta la teologia biblica già lo sa, dall'Esodo, anche teologia giudaica, esiste una Gerusalemme. Tutto ciò che, io direi così, tutto ciò che afferma la fedeltà di Dio al suo amore, l'elezione, a partire dalla creazione, dall'Eden, è nel cielo. Il fatto che una realtà sia nel cielo, si dica che è nel cielo, significa che rimane. C'era da prima e rimane, e alla fine si manifesterà. C'è una Gerusalemme in cielo, questo lo sa anche Paolo, che non sta a descriverlo, ma dice: noi siamo figli della Gerusalemme celeste a questo punto. Dice così: nostra madre è nel cielo, non è la Gerusalemme terrena che genera nella schiavitù. Nella schiavitù significa l'umanità. Noi siamo ancora schiavi, no? Non siamo ancora pienamente redenti. La Gerusalemme celeste genera nella libertà. perché abbiamo già un principio di libertà in Cristo, questo vuol dire Paolo, quindi noi siamo figli di quella Gerusalemme. Qui quella Gerusalemme, e questa forse è la cosa più straordinaria dell'Apocalisse, dice che scende, la vede scendere, e quindi ci vuole una nuova terra, un nuovo cielo, una nuova terra, e poi nel nuovo cielo, nella nuova terra viene la Gerusalemme di Dio, e il Dio con gli uomini. C'è anche un'altra idea che tutti lo notano ovviamente, versetto 4, sempre per stare a Isaia, e quello è il capitolo 25 di Isaia, e qui è richiamato il capitolo 25, bellissimo, il grande banchetto per tutti i popoli, anche lì a Gerusalemme, il banchetto è a Gerusalemme, per tutti i popoli, sono tutti invitati, Dio cancellerà, toglierà il velo dell'ignoranza da tutte le genti, il velo che copriva il volto, eliminerà la morte per sempre, dice, e poi dice appunto che tergerà, asciugherà ogni lacrima, e qui è ripreso. Anche questo è un tratto, insomma, ecco, quel che diceva Sandro invece non so, non saprei rispondere. Io sento che qui è in particolare una specie di esorcismo. In questa realtà non può partecipare, come c'è una promessa e quindi un incoraggiamento nel versetto 7 che mostra lo scopo per cui è stato scritto l'Apocalisse. L'autore ha sempre davanti lo scopo concreto di incoraggiare alla fedeltà, e contemporaneamente c'è la minaccia, ecco, a questa realtà non appartengono quelli che, però non mi sembra che, almeno questo è quello che io penso in realtà che noi sappiamo poco, non dobbiamo troppo voler concludere il discorso, però non penso che sia la descrizione di quello che sarà, ma è la rappresentazione che queste cose non possono essere, non possono far parte della Gerusalemme celeste, e quindi è un modo per dire state attenti, come penso, questo però posso, attenzione, sono nell'ortodossia, ci sono dei grandi padri che sono andati molto più di là, non solo Origene che sembra che sia stato non accettato, ma ce ne sono anche altri che sono andati molto al di là e che hanno prospettato l'idea che alla fine Dio riesce a recuperare tutto. Quello che io dico è che non dobbiamo, a mio parere, dedurre da ogni frase come se fossero la descrizione in anticipo di quello che succederà. Non è ciò che succederà che viene descritto, è l'incoraggiamento o la minaccia. Ma credo che siano delle ragioni profonde anche, per esempio, di Origene. Però, questo noi lasciamo.
Ma possiamo descrivere il fuoco, si chiamerà nel fuoco, ma il male che è negli uomini, cioè, no? Non è possibile che ci sia in questa terra nuova tutto questo male di cui qui riassume,
sicuramente.
E poi è centrale il mentitore, cioè la menzogna, che dice come ultima cosa che è alla radice di tutti questi altri mali di cui parla. Forse non parla proprio degli uomini in sé.
Sì, sì, credo che siamo d'accordo. È anche importante che parli degli uomini. Dobbiamo rendersene conto di questo. Quello che gli uomini fanno è importante. Poi che Dio riesca, noi non dobbiamo pretendere di avere in tasca tutto quello che Dio farà, il mio parere personale, però è importante che dica non bisogna far così, molto importante, perché quello che gli uomini fanno è molto importante, altrimenti non conterebbe nulla il bene e il male. Ed è vero che il male, questo è una delle cose, delle convinzioni già nell'Apocalisse, in altri testi, per Paolo, in tutto questo convegno in cui sono stato, tutta la letteratura del cosiddetto secondo tempio è uno dei punti centrali che è stato approfondito, letteratura di Enoch, eccetera, cioè la gravità del male nel mondo, per cui non può essere attribuito solo alla responsabilità dell'uomo, qui c'è qualche cosa che lo domina. Quindi tutto lo sviluppo delle bestie, del Satana, eccetera, c'è già nella Bibbia, c'è già in Daniele, eccetera, ma viene molto approfondito. Ma rimane tuttavia che le cose le fanno gli uomini, quindi gli omicidi, eccetera. Ed è molto importante questo, che gli uomini siano responsabili, c'è una responsabilizzazione di questo, io credo, perché questo è l'onore anche degli uomini. Non sono dei burattini, per Dio. Noi non siamo dei burattini. Chiediamo che tutta l'umanità possa far parte della nuova creazione. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.